State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS e state ascoltando anche una musica che scorre sotto le mie parole, una musica di una banda di paese tratta da una scena della Chimera, l'ultima fatica cinematografica della giovane ma già acclamata regista italiana Alice Rohrwacher, che abbiamo la fortuna di avere con noi e con la quale parleremo appunto di questo film e di altre tematiche. Il film è stato disponibile al pubblico australiano durante l'Italian Film Festival del 2023, tornerà ad esserlo dall'11 di aprile, quindi tutti i cinefili d'Australia avranno l'opportunità di andarlo a vedere. Questa è la musica della banda di paese in un momento cruciale del film La Chimera, questa storia di questa banda di poveri tombaroli, torneremo sul poveri tra un po'. Ecco, per quanto riguarda proprio la musica, questo film è pieno di musica di diversi generi, ci sono vari linguaggi musicali all'interno dei vari linguaggi, e anche di questo parleremo tra un po'. Si passa da Monteverdi a Vasco Rossi, al cantore di paese, ai Kraftwerk, fino appunto alla banda di paese. Quindi ti chiedo, qual è il ruolo della musica in questo film?
La musica è molto importante, per me forse è una delle cose più importanti, quindi è qualcosa che distillo con grande attenzione. E in tutti i miei film la musica ha un grande significato e una presenza molto attenta, molto appunto distillata. Qui ci sono tre musiche, diciamo, che accompagnano il film. Da una parte c'è la musica degli anni Ottanta, la musica che vivono questi protagonisti, da Vasco Rossi a Battiato, ai Kraftwerk, l'inizio della musica elettronica, ma anche la banda di paese che suona le musiche come il tango delle capinere. Quindi noi abbiamo una musica diegetica o anche extradiegetica, però che contestualizza quest'epoca, che è un'epoca incredibile musicalmente, perché è l'epoca in cui passato e presente si proprio stanno faccia a faccia. Poi abbiamo la musica di Monteverdi, dell'Orfeo di Monteverdi, che accompagna invece il protagonista nei momenti più importanti della sua decisione, no? E quindi volevo che Orfeo, il personaggio di Orfeo e Euridice, accompagnasse questa specie di moderno Orfeo. E quindi ci sono dei momenti importanti del suo percorso in cui compare l'Orfeo di Monteverdi. E poi volevo anche che la musica entrasse in un altro modo, e è quello dei cantastorie. Cioè io volevo dare tramite la musica la possibilità ai protagonisti di ascoltare la propria storia vista da fuori, di dargli questo sguardo che secondo me è sempre necessario, che tutti dovremmo avere, di vederci anche da fuori. E quindi ci sono i cantastorie che raccontano agli stessi protagonisti le loro avventure.
C'è uno straniero alto e affascinante, forse dell'Inghilterra o dell'Irlanda, per le sue doti di rabdomante è il vero pezzo forte di una banda.
Io vi ricordo che siamo in collegamento dall'Italia con Alice Rohrwacher, la regista di vari film, tra cui La Chimera, che dall'11 di aprile sarà disponibile nelle sale cinematografiche australiane.
Tombaroli sono in rapporto con i sottosuoli.
Ecco, questo invece è un frammento in cui c'è proprio il cantore, il cantastorie, che agli stessi protagonisti racconta le proprie, le loro gesta. Ci sono quindi, già accennato precedentemente, che all'interno già del linguaggio musicale, della musica, ci sono vari tipi di generi musicali, ma ci sono in tutto il film tantissimi linguaggi, linguaggi verbali, ci sono tante lingue. C'è l'inglese di Arthur, c'è la lingua di Italia, c'è l'italiano, italiano, il dialetto, ci sono tanti gesti. Tra Italia e Arthur spesso si parlano con i gesti per non farsi vedere da Flora, ma c'è anche tanta assenza di linguaggio, tanti silenzi, ecco. E affidi ad un cantastoria, ad una storia cantata, la descrizione dei protagonisti. E a detta tua, in un'altra intervista, ci è voluto del tempo per trovare la parola, la definizione, l'aggettivo giusto per questi tombaroli. Alla fine, l'ho accennato all'inizio della nostra chiacchierata, la parola scelta è stata poveri. Però il tombarolo è, a detta del cantastoria, anche una goccia nel mare. Così come gocce nel mare sono tutti i linguaggi che usi in questo film, come ho detto, lingue, dialetti, gesti e silenzi. Quindi ti chiedo, che ruolo ha la comunicazione tra esseri umani, tra persone vive dell'aldiqua e morte nell'aldilà in questo film?
Abbiamo cercato questa parola, povero tombarolo, perché il film non vuole giudicare da un punto di vista dello scandalo il tombarolo, quello che va a cercare le tombe antiche, etrusche, per vendere gli oggetti. Per me lui non è lo scandalo di chi va contro le regole della società, anzi lui è il prodotto perfetto di una società. È un po' come il ladro è un servo del capitalismo, diciamo, perché nel momento solo in cui tu accetti quel sistema sociale, fino in fondo tu entri così profondamente nel sistema sociale che poi pensi che l'unica emancipazione che puoi avere è tramite la ricchezza, tramite soldi. Loro rubano oggetti sacri, quindi loro sono proprio figli perfetti degli anni Ottanta, aderenti all'ideologia dominante di quel momento, che è il materialismo. Bisogna fare soldi, bisogna farlo vendendo qualsiasi cosa si può vendere. E quindi quando ho parlato e intervistato tantissimi tombaroli, e loro amano raccontarsi come dei grandi predatori, come degli eroi. E io ho pensato che l'unica cosa che io potevo fare è ridurre invece questo aspetto eroico e far capire che loro sono dei poveretti, dei semplici ingranaggi in un sistema che vuole che ci siano dei ladri per poter vendere delle cose e quindi sono schiavi di un sistema, non sono liberi. Perciò abbiamo deciso che l'aggettivo per raccontare questi tombaroli visti dalla luna non è quello di terribili tombaroli, ma poveri tombaroli, perché poverini, che fanno loro? Sono proprio degli schiavi di un sistema che pensa che solo facendo soldi tu puoi avere una emancipazione da una condizione di indigenza.
E quindi doppio povero, cioè povero spiritualmente, povero materialmente, ma anche povero come aggettivo ricevuto, cioè mi fa compassione, poverino.
Sì, in qualche modo una goccia nel mare, appunto. Anche perché poi tutti si scandalizzano per i tombaroli, ma nessuno si scandalizza sulla vera profanazione che viene fatta continuamente al pianeta. E i tombaroli profanano le tombe antiche, siamo tutti d'accordo che non va fatto. Ma nessuno si scandalizza se vengono tagliate le foreste, viene costruita una centrale a carbone sopra un santuario, cioè se il mondo stesso viene continuamente profanato e devastato, eppure tutti accettano questa profanazione. E quando un povero tombarolo va lì a rubare un vaso di 2000 anni fa, tutti dicono che scandalo. È chiaro, è uno scandalo, ma è uno scandalo dentro uno scandalo più grande.
Ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sognano.
Io li trovo così affascinanti, gli Etruschi. Così bohemian, così lontani dal mito della romanità e come...
Piro!
Come dice mia zia, peut-être que si les Etruschi étaient encore là, il n'y aurait pas eu ce machismo in Italia. Sapete che dagli Etruschi comandavano le donne?
Ecco, questa invece è la frase pronunciata da questa enigmatica ragazza, questo personaggio enigmatico, Melodie, e nel farlo Melodie sfida varie regole, il personaggio Melodie sfida varie regole. La più eloquente di tutte è che guarda in macchina e non si guarda mai in macchina, almeno così dicono sempre quando si insegna cinema. Sfide anche linguistiche, perché appunto parla in francese e non parla in italiano e dice se gli Etruschi ci fossero ancora non ci sarebbe tutto questo machismo in Italia. Il finale poi di questo film con questa comunità di donne, ma anche la famiglia stessa di Flora, dove tutte sono donne, ha dei richiami un po' monicelliani, mi è venuta in mente Speriamo che sia femmina di Monicelli. Ecco, quindi ti chiedo, in questo film c'è, e se c'è, qual è il messaggio che vuoi far passare riguardo a questo ormai dibattutissimo tema delle politiche di genere?
La trama è importante, ma fino a un certo punto. Questo è un film di avventura, ma anche di atmosfera. Ecco, sicuramente ci sono tante divagazioni attorno a un mondo. È come se questo film fosse non un treno che scorre, ma una casa. E quindi si entra in questa casa e si ha una vista da certe finestre, si ha la possibilità di stare dentro questo film. E Melody è un personaggio chiave per tanti motivi di trama, ma è anche una donna straniera in un mondo dell'Italia degli anni Ottanta dove tutte le donne straniere sono oggetto di conquista. Quindi i tombaroli, uno dei tombaroli in particolare, la vuole conquistare. E per farsi vedere, come dire, per farsi vedere eroici, la portano con loro a scavare le tombe, perché pensano che questa cosa può far vedere quanto sono fighi. In realtà Melody è molto cosciente di che cosa stanno facendo, non è così inesperta come fa finta di essere, e dice una frase in macchina, perché a un certo punto volevo proprio che lei fosse quasi una mia voce e non fosse tanto una voce del film. E lei dice questa cosa ingenua e dice: chissà, forse se ci fossero ancora gli Etruschi non ci sarebbe tutto questo machismo in Italia. È chiaro che il machismo, ma anche i fascismi, hanno una provenienza da un mito del maschio forte e dominante, che pare non fosse un mito del mondo etrusco, perché le immagini che questo popolo ha lasciato sono immagini di grande parità tra uomini e donne, di grande dolcezza, di grande complicità. Ecco, la donna è rappresentata con la stessa attenzione e dignità di un uomo e sempre presente alle feste o agli eventi importanti come gli uomini. Ecco, quindi l'immagine che loro hanno lasciato di se stessi è un'immagine non patriarcale. Però è chiaro che quello che io volevo dire è che questo mondo machista, patriarcale e diciamo anche fascista non è un mondo naturale in cui l'essere umano, non è una conseguenza naturale dell'essere umano, è una scelta storica che è stata fatta in un certo momento. Ci sono state civiltà diverse, ci sono state possibilità diverse che non sono state scelte, ma esistono. E quindi io credo che sia sempre importante ricordarci che abitiamo dentro una scelta e che quindi quella scelta può essere cambiata. Può essere cambiata perché ci sono testimonianze di altro.
Bella. Fa tutto, Chi lavora è pallido e giallo, va sempre a piedi e mai a cavallo. Chi lavora fa la gobba, chi non lavora fa la roba!
Ecco, hai citato vari ismi prima, ne aggiungo degli altri che ricollego a un'intervista che hai fatto nella quale hai dichiarato che fare un film è mettere in relazione, collegare cose che la vita separa. Ora, lo stesso protagonista, Arthur, sembra essere un contenitore all'interno del quale quel filo rosso che lui insegue per tutto il film è anche un collegamento tra varie epoche che diverse tra loro e che si sono susseguite nel corso della storia, specialmente negli ultimi secoli. Parlo del romanticismo, perché lui è un po' eroe romantico, ma anche del decadentismo, cioè quell'area del poeta maledetto con quei colpi di tosse, quel senso estetico che lo contraddistingue rispetto agli altri, ma è anche quello, forse è la sua veste elegante, anche se sempre sporca, l'eroe del Grand Tour, di quei percorsi formativi che i ricchi borghesi borghesi dell'Ottocento del Nord Europa facevano tra le loro rovine dell'Italia. Ecco, quindi ti chiedo, quali elementi hai voluto collegare o ricollegare con la chimera?
Arthur è un eroe romantico, proprio lo immaginiamo, è uno di quei giovani Werther, è uno di quei ragazzi del romanticismo che vengono in Italia, si innamorano delle rovine, ma vive in un mondo che non ha più niente di romantico e quindi questo crea a volte anche delle esternazioni burbere, violente, perché chiaramente c'è una disconnessione tra lui, che è una specie di relitto del romanticismo, e un mondo che è pane al pane e vino al vino, facciamo soldi, cioè tutti che hanno questa fissazione della corsa all'oro. E quindi per me era molto importante creare questo contrasto, no? tra un ideale romantico sfasato e un mondo invece che non ha più niente di romantico. Io spero che questo film, diciamo, uscendo da questo film, noi possiamo avere questa dolcezza, struggimento, se vogliamo anche, però di vederci da lontano. E forse è quello che sempre io spero possa fare un film, permetterci di vedere non solo i nostri drammi interiori, quindi diciamo io mi discosto un po' da quella mitologia del viaggio dell'eroe che trionfa nel cinema hollywoodiano. Quindi non è il viaggio dell'eroe, è il viaggio dell'umanità, che è un altro viaggio, è un viaggio molto più affascinante se ci pensiamo, perché è là che si gioca la nostra battaglia, ma forse anche la nostra pace, diciamo. Si gioca nel riuscire a vedere il nostro dramma però all'interno dell'umanità e quindi avere uno sguardo da lontano, ricordarsi che la Terra è un pianeta incredibile, perché se fosse 10 metri più vicino al Sole sarebbe di deserto, se fosse 10 metri più lontano sarebbe di ghiaccio, e è proprio la giusta. E questo, mantenere questo sguardo sul pianeta e quindi anche sull'umanità. E perciò chiaramente questo film parla del rapporto tra la vita e la morte, ma non tanto nel senso religioso del termine, quanto ricordarci che tutti passiamo, che le civiltà passano e che sono civiltà dense, piene di amore, piene di desiderio.
Abbiamo occupato la stazione.
Sì. Abbiamo fatto un tanto lavoro, no? E c'è ancora tanto lavoro da fare.
Guarda, se ci vuoi dare una mano...
E poi non era di nessuno.
O di tutti.
O di tutti.
Sì, è una sistemazione temporanea.
Ma anche la vita è temporanea.
In qualche modo questo ci dovrebbe far pensare alla nostra vita, non solo come ciò che tutte le cose che dobbiamo fare, ma anche tutte le cose che vogliamo lasciare agli archeologi del futuro. E quindi far sì che la nostra vita non sia solamente accumulare cose brutte, perché comunque io spero che gli archeologi del futuro non dovranno trovare solo rifiuti tossici, pezzi di bombe, ma anche della bellezza, e creare della bellezza pensando che un giorno un'altra civiltà la troverà. Così come noi troviamo i resti di questa civiltà che sembra così felice in qualche modo. E non, naturalmente è complesso, non posso dire che gli Etruschi siano stati una società felice, non lo posso sapere perché non possiamo, però già soltanto lasciare della bellezza dietro di sé è importante, perché ciò che è dietro di noi è anche davanti a noi.
E adesso, Alice, se vorrei parlare dei nomi, hai parlato prima di Arthur, che appunto rimanda a Rimbaud, e quindi il collegamento fatto con il decadentismo è appropriato, ma ci sono altri nomi che secondo me non sono messi lì per caso, come tutte le altre cose in questo film. Tra tutti direi Italia, che poi viene anche chiamata Viva l'Italia da una delle donne della banda dei Tombaroli, che ha questa memoria quasi un po' de gregoriana, ecco, Viva l'Italia, l'Italia derubata, l'Italia colpita al cuore. Ecco, qual è il significato che vuoi dare quando scegli il nome di un personaggio?
C'è un personaggio che si chiama Italia, che è un personaggio non italiano, come comunque tutte le bellezze del nostro paese, che comunque ricordiamoci è in mezzo al mare, quindi è stato sempre un porto dove si è arrivati da lontano. E quindi questa Italia, l'unico personaggio per me che ha un futuro, cioè l'unico personaggio di cui voglio immaginare il futuro e di cui se io chiudo gli occhi penso al film che verrà dopo, no? C'è sempre in tutti i film che faccio, c'è qualcosa, un personaggio che continua, secondo me. E in questo caso è Italia, che è l'unica che non è schiacciata dal passato. Ma non vuole neanche distruggerlo questo passato, no? Perché lei lo trasforma, lei va a vivere nella stazione abbandonata, lei trasforma i luoghi abbandonati in qualcos'altro e questo è l'atteggiamento che tutti dovremmo avere, no? Di non essere né oppressi dai resti del passato né distruggerli, ma si può comunque riportarci una vita, trasformare la vita, trasformare questo passato in un'altra cosa e non reiterarlo come si fa sempre, perché se guardiamo quello che accade nel pianeta intorno a noi, vediamo che il passato è una condanna, perché stanno ancora lì a fare le solite vecchie guerre del cavolo. Basta, a un certo punto inventiamo qualcosa di nuovo.
In questa situazione cosa vuoi giudicare? Il tombarolo è una goccia nel mare, ah, goccia nel mare.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.